Buona giornata a tutti e a tutte
e ben arrivati a questa sesta domenica del tempo ordinario dell'anno A. Domenica prossima sarà la settima e poi interromperemo perché mercoledì delle ceneri, e quindi per 5 settimane avremo il tempo di Quaresima, più la settimana santa, più il periodo di Pasqua, che sono 7 domeniche, più 2 altre domeniche con il Corpus Domini e la Trinità, e poi la Pentecoste, e poi riprenderemo di nuovo a giugno con la lettura del Vangelo di Matteo. Come vedete, la struttura del Messale, che adesso dovrebbe uscire l'ultima edizione, riformulata con pochi cambiamenti, è un po' complessa, strutturata un po' sulla liturgia ebraica, che ha la Bibbia, la Torah, divisa in 54 parashah, o parashot plurale, e cioè brani che vengono letti ogni domenica. Personalmente avrei fatto una struttura un po' diversa di quella che abbiamo noi, perché a mio parere ci sono troppe letture, un po' diversificate, si fa fatica a seguire un contesto, sarebbe meglio farne una però più articolata. Comunque, staremo a vedere. Per prima cosa, prima che mi dimentichi, vi invito per oggi pomeriggio alle 4:30 al Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio. Avremo questo momento molto importante e decisivo, e credo che farà scuola, perché la proposta che facciamo è proprio quello di trasformare il giorno della memoria in momento culturale permanente. Momento culturale permanente significa, di fronte agli avvenimenti che succedono, comprese quelle delle ultime settimane, con le scritte sulle porte degli ebrei e dei partigiani, che sono le stesse cose che si facevano all'epoca del nazismo. Per cui è vero, teoricamente, che il nazifascismo non può più ritornare storicamente, però è anche vero che ci sono degli epigoni che sono frutto di ignoranza, ma anche frutto di un clima, e che si combatte non facendo retorica, ma si combatte facendo delle scelte quotidiane. E oggi, a Palazzo Ducale, io proporrò 4 auspici che spero di poter elaborare e poi pubblicare come manifesto, che sono per ora semplicemente pensati, che però ritengo che debbano rientrare nel tessuto vivo della vita quotidiana e quindi anche nella organizzazione statuale dello Stato. Perché altrimenti rischiamo sempre ogni anno di fare parole, senza arrivare a concretizzare delle scelte operative che devono elaborarsi ogni giorno, perché soltanto con la quotidianità possiamo fare cultura e assumere atteggiamenti di contrasto, che non devono essere solo di contrasto, ma devono essere anche propositive, e ci vogliono generazioni intere prima di arrivare a questo. D'altra parte nessuno mette in evidenza che oggi i pericoli sono maggiori, perché vi sono degli strumenti che sono veicoli direttamente o indirettamente di dissoluzione interiore e spirituale. Basti pensare per esempio alla televisione. La televisione è uno strumento che è uno strumento importante, ma che è diventato uno strumento prima di tutto da pagliacci. Secondo, l'argomento principale è la violenza strutturata, la violenza continua a cui ci si è assuefatti. Mentre prima di fronte ad un fatto di sangue si restava stupiti, oggi si continua a mangiare tranquillamente perché è una cosa ordinaria. Rientra nella nostra, nel nostro subconscio, che poi induce i comportamenti. Vi sembra che oggi la televisione abbia, come dire, sia uno strumento che abbia dei momenti culturali? Collabora, cioè abbassa. Poi quando addirittura l'AGCOM, cioè l'agenzia responsabile delle comunicazioni sociali, punisce la televisione con una multa di 1,5 milioni di euro che dobbiamo pagare noi, perché il TG2 ha dato spazio eccessivo a Salvini con tutte le sue cretinate, che cosa ha fatto per il 60% del tempo? Tu qui ascolta quel telegiornale che è della Lega, che è in quota Lega, ha avuto messaggi di un certo tipo. E questi non sono messaggi innocui, sono messaggi che si sedimentano, perché vengono da una, da uno strumento che nell'immaginario collettivo è autorevole. Tutte le trasmissioni vanno tutte a livello al ribasso, perché cercano esclusivamente il divertimento. Io penso che la televisione pubblica non dovrebbe avere pubblicità, nessuna attimo di pubblicità, e che dovrebbe avere alcuni canali 24 ore su 24 dedicate alla formazione per chi vuole. Per esempio, un canale dovrebbe essere riservato alle lingue, allo studio delle lingue, ripetute continuamente, di mezz'ora in mezz'ora, fatto con metodi moderni. E la stessa lezione dovrebbe essere ripetuta tutti i giorni, per almeno un anno, senza interruzione di pubblicità. Questo dovrebbe essere un servizio pubblico. E quindi è importante che vi siano momenti come quelli di oggi. E mi ha fatto piacere che oggi sia il secolo che la Repubblica mettono l'avviso, il secolo un po' più ampio, la Repubblica soltanto l'annuncio, perché l'abbiamo voluto fare proprio il 16 a distanza di circa un mese dalle celebrazioni ufficiali. E avremo questo testo, questa musica di Victor Ullmann, che riprende musica, un testo di Maria Rilke. Tra l'altro questo autore del 1900 tedesco ha un testo sull'amore dei giovani che è secondo me molto, ma molto bello, e prima o dopo dovremo parlarne, forse ci faremo un pensierino su... E questo amore e morte del cavaliere Christoph Rilke. Vi sono tutti i temi di oggi, è un testo attualissimo. La dottoressa Spazzarini, giovedì scorso, ci ha fatto una panoramica di quest'opera veramente straordinaria. Veramente straordinaria, mi ha fatto venire la voglia proprio di leggere il libretto, perché è un libretto molto piccolo. E ho chiesto alla dottoressa di farci un pensierino e ci ritorneremo. Proprio perché entriamo in questa fase di cultura, oggi a Palazzo Ducale inviteremo tutti qui in Sant'Orpete per il 25 aprile, rappresenteremo con Massimo Minnella e Franco Piccolo il racconto della storia di Campo 52, il campo di concentramento ligure di cui non si parla mai, dove furono internati oppositori politici, partigiani, collaboratori e ebrei. Il campo fu attivo dal 1941 al 1944, noi ancora non abbiamo fatto i conti con la nostra storia, e finché non faremo questi conti definitivi con la nostra storia, noi avremo sempre rigurgiti nazifascisti, sempre. Ed è fondamentale che oggi non ci sia semplicemente una presa di posizione così astratta. Bisogna esserci, e credo e sono convinto sempre di più, anche se tutto questo costa fatica, perché l'organizzazione costa fatica, perché poi cade sulle spalle di due o tre persone. È un momento di coscienza altissima, sia a livello cittadino, sia a livello personale, sia a livello programmatico. Poi il 24 di aprile, sempre in collegamento con tutte queste cose, apriremo una mostra a Palazzo Ducale su alcuni scritti e altro, e opere di Giorgio Caproni nel trentennale della sua morte. Giorgio Caproni è stato un resistente, ha scritto un bellissimo testo sulla resistenza, anche lui l'ha fatta nella Fontana Buona, e il 25 leggeremo alcuni brani di lui, e lo faremo proprio in continuità culturale, cioè vogliamo creare cultura giorno dopo giorno. Detto questo, per cui io, finita la messa, scapperò perché mi devo preparare alcune cose ancora, devo mettere la registrazione in rete prima delle 4, e poi devo finire ancora di preparare l'intervento. Oggi sono assenti Rita e Giovanni, che sono ancora molto influenzati, e mi dicono che forse chi è quello lì della gola, come sa, San Biagio, forse San Biagio se l'è presa con loro, e mi hanno detto che si accontenteranno di ascoltare la registrazione. Salutiamo Giuseppina Di Traso, che ci manda a salutare Flora, perché è a Traso, l'hanno sequestrata lì finché non paga il riscatto. Poi c'è anche la Silvana che ha letto quindi non può muoversi per ora, e quindi salutiamo anche lei e le assicuriamo la presenza. Mi ha scritto questa mattina Maria Rosa Filippone, che si trova a Verbania in casa della figlia, che è procuratore, e quindi lei ancora si ferma una settimana per stare e badare ai nipoti. Mi ha chiesto di ricordare lei e di ricordare il marito Alessandro, di cui abbiamo celebrato la settimana scorsa il funerale, e alla fine del funerale mi sono permesso di dire, prima dell'ultima preghiera, dopo aver sentito l'intervento sia di Maria Rosa che della figlia, mi sono permesso di dire, perché era vero, che è stato un bel funerale. Questo è stato un bel funerale, perché è stato veramente bello, un bel funerale. Vi auguro a tutti di fare un bel funerale. Noi ci divertiamo anche nei funerali. I funerali sono giorni di festa, devono essere giorni di festa. Poi, insieme ad Alessandro, vorrei ricordare Speranza, la mamma di Maria Rosa, che oggi non c'è, è morta il 4 di febbraio, e io mi ero dimenticato domenica scorsa, perché lei la domenica non me l'ha ricordato, però le ho promesso che l'avrei ricordata oggi, la Speranza. Infine vorrei mandare un saluto particolare ad Alfonso di Corlo, che è il nonno delle ragazze di Modena, che Corlo di Formigine, il quale, da quando ci siamo incontrati, conosciuti, parlati, fatto tante cose, insieme. Ascolta tutti i lunedì mattina, ascolta questa messa e si sente, come dire, parte viva di questa Eucaristia. Insieme con lui vorrei ricordare tutta la tribù, perché è una della famiglia Fiandri, che è una famiglia ricca, larga, allargata, senza confini. Per me è un'esperienza di grande, profondo significato, con tutti quelli che sono uniti con noi e che ascoltano questa Eucaristia, che aumenta, come sono solito dire, aumenta sempre di più la nostra responsabilità, non solo in questo tempo in cui noi celebriamo, ma anche nella vita, perché poi la vita deve tradurre il rito in scelte operative e concrete. Mi hanno scritto dalla Francia, di due di Genova, che vivono là, lavorano là, che vogliono sposarsi qua. Adesso mi vedrò con lui, che viene apposta da Matteo, che viene apposta dalla Francia, per valutare le cose. Gli dirò quello che devono fare. E anche, vedete, queste richieste mi lasciano per un verso perplesso, per l'altro verso mi interrogano. E persone sconosciute, che però dallo scritto si intuisce la personalità, si intuiscono i sentimenti, e mi faccio tanti interrogativi. Quello che comprendo è l'insistenza di Papa Francesco sulla necessità di non chiudere mai le porte, stranne che a Natale, di non chiudere mai le porte, perché dietro normalmente ci sono atteggiamenti di rifiuto o di chiusura, cioè c'è la rigidità della legge, quando invece bisogna guardare alla duttilità del cuore. Posso dire oggi, il 16 di febbraio del 2020, che in quasi 47 anni di ministero non ho mai negato a nessuno la possibilità di una prospettiva e di una speranza, mai. Perché ogni volta che le persone mi ponevano un interrogativo o mi ponevano una situazione magari apparentemente inestricabile, io ho sempre pensato che in croce non sono morto io ma un altro, e quindi era compito mio dare la possibilità alle persone di respirare, non di aggiungere pesi ai pesi, perché se si aggiungono pesi ai pesi si fa come i farisei, che non solo non aiutano nessuno, ma addirittura schiacciano. È come se qualcuno ti chiedesse aiuto in mare e tu, invece di dargli la mano, lo butti ancora più dietro. In ogni richiesta, qualunque essa sia, anche la più superficiale, anche quelle che noi abbiamo nella Ludovica Robotti, dove apparentemente le richieste sono materiali, una bolletta, un affitto, questo, quello, qualunque richiesta è sempre il sintomo di una situazione, sempre. E bisogna avere la forza, bisogna avere la lucidità, bisogna avere la capacità di andare oltre le apparenze e di andare a pescare dentro, nel profondo, perché c'è sempre dell'altro. Quindi affido tutte queste cose, insieme con tutte le persone che oggi sono in comunione con noi, questa realtà, perché ci appartiene. Oggi ci troviamo di fronte il domani è l'anniversario dell'editto di Carlo Alberto 1848, con cui diede il diritto di cittadinanza ai valdesi in Italia. I valdesi, perseguitati per secoli, per la prima volta furono riconosciuti come cittadini del regno per la prima volta. 1848, l'anno dei moti rivoluzionari in Italia. L'anno successivo lo stesso Carlo Alberto fece l'editto per gli ebrei. Oggi noi nei confronti degli ebrei viviamo questi epigoni, queste rigurgiti di sentina che emergono dalle fogne della storia. Ecco perché dobbiamo essere sempre attenti e vigili, specialmente noi cattolici, cristiani o sedicenti tali, abbiamo una responsabilità storica nella formazione di questa cultura e mentalità. La Chiesa è responsabile e per la Chiesa non è sufficiente dire che gli ebrei sono i nostri fratelli maggiori, è una frase ad effetto. Finché la Chiesa non prenderà coscienza e non farà i conti con tutto il suo insegnamento lungo quasi 2000 anni di condanna, persecuzione, uccisione degli ebrei, nessuna frase ad effetto potrà mai riparare il male fatto. È necessario, così come sul piano civile, bisogna fare un profondo, serio esame di coscienza e riconoscere il male chiamandolo per nome, così sul piano anche religioso. La Chiesa deve fare la sua parte, deve misconoscere i patti lateranensi, perché furono nel 29 l'unico riconoscimento internazionale al fascismo che gli diede legittimità. Tutti i preti che approvarono il fascismo, che divennero fascisti, che si ornavano con le medaglie dei fascisti, che inneggiavano a Mussolini come liberatore, preti, frati, vescovi, cardinali, tutti, bisogna fare nome e cognome. Bisogna fare nome e cognome, per tutti bisogna chiedere perdono. Non basta come fece nel 2000 Giovanni Paolo II, il peggior papa di tutto il millennio, che chiese perdono non per i peccati della Chiesa, ma per i peccati dei cristiani, cioè dei figli della Chiesa. Comodo questo. La Chiesa non sbaglia, ma sono i figli. Ma chi li forma questi figli? Chi li forma? Dove si formano questi figli? I preti che con i gagliardetti andavano in processione a inneggiare il Mussolini che aveva definito Gesù Cristo sporco ebreo. Dove si sono formati? Io credo che sia venuto il momento di fare i conti con la storia. Non possiamo cambiarla, certamente, però possiamo leggerla. E possiamo anche prenderne le distanze e anche condannarla. Perché quei preti avevano lo stesso Vangelo che abbiamo oggi. Conoscevano lo stesso Gesù Cristo ebreo che conosciamo oggi. Certo, mi direte che oggi abbiamo strumenti maggiori. Però il Vangelo era lo stesso. E lo potevano, e lo leggevano, e lo commentavano.
i preti che i frati che andavano in Libia o in Etiopia in seguito al seguito dell'esercito per evangelizzare. Dio mio, Dio mio. Oggi abbiamo il testo del Siracide. Non saprei effettivamente da dove cominciare, perché è una liturgia un po' complicata quella di oggi, ma nello stesso tempo, per chi conosce la scrittura, è molto, molto lineare, molto semplice. Questo testo, che è uno dei testi più moderni della scrittura e anche recente, del secondo secolo avanti Cristo, si compone di 51 capitoli, è scritto da un giudeo di Gerusalemme che si presenta nello stesso libro, si presenta come Yoshua ben Sirah, Gesù figlio di Sirah. Nella tradizione latina, nelle Bibbie prima del Concilio, veniva chiamato ecclesiastico, perché il discorso che ben Sirah fa è rivolto all'assemblea, che in latino è ecclesia e quindi ecclesiastico. Ha un contenuto sapienziale che è rivolto ad ogni categoria di persone. È valido in ogni situazione della vita. È un uomo che ha viaggiato molto, che conosce le varie esperienze di popoli, di condizioni di vita, e nello stesso tempo non vive a Gerusalemme, ma vive è rivolto anche agli ebrei. Il suo scritto, che è scritto a Gerusalemme, è rivolto anche agli ebrei che vivono ad Alessandria e probabilmente non parlano più l'ebraico ma solo il greco. Il libro non ha una struttura organica, ma meditando sui primi capitoli della Genesi, quindi la creazione di Adamo, e in modo particolare il peccato di Adamo ed Eva, riflette sugli aspetti positivi e negativi dell'esistenza umana, come l'amicizia, la morte, l'avarizia, il creato, il prestito, il governo, le donne, l'uso della lingua, il giudamento, l'adulterio, la libertà, i figli, la salute, il vino, i banchetti, gli schiavi, i viaggi, il lavoro intellettuale e il lavoro manuale. Come vedete, potrebbe sembrare un prontuario di assistenza di quello che uno deve fare in ogni situazione. Quest'uomo assume gli interrogativi provocanti di un altro libro, del Coelet, però il Siracide, a differenza del Coelet, che è problematico, ha una visione più serena, ha una visione più tranquilla, più positiva. Vive in una comunità di origine ebraica, ma inserita in una comunità greca, ellenistica. L'autore, riprendendo l'insegnamento del nonno, il nonno aveva scritto un libro in ebraico, il nipote lo traduce in greco, in Alessandria di Egitto, che poi rientra a far parte della Bibbia della Settanta, e quindi scrivendo, traducendolo in greco, introduce una lingua con una cultura e una mentalità diversa. È un tentativo di integrare la cultura ebraica nella cultura greca. E guardate che è una cosa straordinaria questa,
perché quest'uomo non li mette uno accanto all'altro, ma li mescola. Non rinnega l'ebraismo, ma lo inserisce dentro la cultura ellenistica, che è diffusa in Egitto, in Palestina, in Siria e in parte anche in Turchia, attraverso diciamo, la vita, le opere, le guerre, l'espansione di Alessandro Magno, che poi divise il suo regno tra i suoi generali, di cui i Seleucidi e gli Epifane furono i dominatori della Palestina per almeno 3 secoli. Quindi ci troviamo con un autore che si interroga sul senso della libertà. Qual è la libertà? E in che senso dobbiamo essere fedeli alle nostre tradizioni? Che egli non immobilizza nel passato, ma reintegra, e quindi riflettendo sulle origini del mondo, parte dal principio per insegnare agli ebrei di oggi che non devono avere paura delle novità ed inserirsi in un mondo e in una realtà nuove. Le generazioni del dopo hanno tutto l'interesse a interrogare le generazioni presenti. Non è forse quello che diciamo noi con il coltivare la memoria? Coltivare la memoria significa proprio questo. Interrogare le generazioni passate per avere le spalle coperte e nello stesso tempo avere gli strumenti, imparare quello che hanno fatto per avere gli strumenti di cosa possiamo fare guardando al futuro. Quando nel mondo cattolico in modo particolare si parla di tradizione, tutti quelli che contestano Papa Francesco lo fanno tutti in nome della tradizione, non sanno che cosa fanno, non sanno che cosa dicono, perché sono di una ignoranza abissale, perché la tradizione, come diceva Giovanni XXIII, non è un museo da custodire, ma è un giardino da coltivare. E la tradizione è tale perché ci sono vari tempi. Non ci sarebbe tradizione oggi se non ci fossero stati il XVIII secolo, il XVI secolo, il XIV secolo, l'anno 1000 e via di seguito. Senza i tempi passati non ci sarebbe tradizione. Però la tradizione è il cammino verso il futuro, cioè la tradizione in se stessa è una prospettiva futura. Non è semplicemente il ricordo del passato, l'immobilismo del passato. Chi è immobile è già morto. Ecco perché dobbiamo avere sempre questa duttilità di guardare alle novità, non tanto per giocare con le novità. La novità non è una PlayStation alla Renzi, capite? Non è un giochino. La tradizione è una visione del mondo futuro che non nasce oggi. Per cui nessuno è autorizzato a dire ai miei tempi, perché i tuoi tempi non esistono. Esiste un fluire della storia, esiste un pensiero collettivo, esiste un sentimento comune che ha origine nella notte dei tempi, ancora prima che l'uomo nascesse sulla terra, e che cammina inesorabile verso il futuro, verso l'escatologia. Noi siamo occasionalmente all'interno di un momento di questo flusso che non possiamo bloccare. Se proviamo a bloccarlo saremo travolti. Proprio in questi giorni sono venute fuori le statistiche ufficiali dell'Istat sulla natalità, sul fatto che in Italia non si fanno più figli, Diceva il parroco di Perletto, in Piemonte, nelle Langhe, a 85 anni, che diceva la messa col basco e con il sigaro in bocca sempre, e diceva, facendo il bilancio ai suoi parrocchiani, erano presenti una decina di vecchietti ultra ottantenni, e dice, quest'anno in parrocchia abbiamo avuto 0 battesimi e solo un matrimonio, 18 funerali. Questi vi parlo degli anni 60. Ma dall'anno 21 ci penso io, ci pensava lui, capite? Prendiamone atto. Questa notte ho letto, dopo aver finito l'ultima preparazione delle liturgie di oggi, tanto per tranquillizzarmi, ho letto alcune pagine inedite di Arturo Paoli, inedite, da accapponare la pelle. È il suo diario dal 2006 al 2008, che nessuno ancora ha mai letto. Da accaponare la pelle. L'Occidente è finito. Si è ucciso da solo. Perché responsabilità primaria della Chiesa di questa fine dell'Occidente? Che ha presentato tanti dei, quante erano le circostanze. Alla gente semplice ha presentato un Dio, agli industriali ha presentato un altro Dio, ai potenti corrotti ha presentato un altro Dio. E dice, il Papa dice, credi tu in Gesù Cristo, figlio di Dio? E l'industriale che ammazza gli operai dice, sì, credo, bene, vai avanti. Ai dittatori che fanno strage continua, che affamano i poveri, che ammazzano i poveri, dice, credi tu in Dio? Sì, allora vieni a messa e gli dà anche la comunione. Il fatto di celebrare la messa in ogni manifestazione pubblica è un peccato che non sarà perdonato né in cielo né in terra. Perché la messa non è una manifestazione. La messa è l'atto rivoluzionario in cui ognuno deve prendere posizione e non può andare bene per tutti. Nel 1976, mentre Paolo VI supplicava Franco di liberare i prigionieri politici, durante il congresso eucaristico che si tenne a Madrid, mentre lui, il caudiglio, era inginocchiato davanti al Santissimo e faceva la comunione, nello stesso momento fece garrotare tutti i detenuti politici e faceva la comunione. E il cardinale presente gli dava la comunione. Doveva dargli il veleno, doveva dargli, non la comunione. Giovanni Paolo II, che va in America Latina, va a vedere tutti i dittatori e si affaccia alle finestre con tutti i dittatori. Arturo Paoli fa una disamina di queste cose in un modo veramente angoscioso. Queste responsabilità che noi abbiamo, non possiamo andare d'accordo con tutti. Non possiamo. Gesù ci ha detto di amare i nemici, non di stare dalla parte dei corrotti, dalla parte degli assassini, dalla parte di quelli che manovrano le leve dell'economia. Quello che sta avvenendo in questo momento, sia in Italia che altrove. Guardate come le macchinazioni sono tutte in funzione di che cosa? Di questa maledetta crescita che non può essere l'obiettivo dell'economia. Perché a forza di crescere si sta ammazzando il mondo. Diceva, Enzo ha mandato un video che ho ascoltato, sono 9 minuti, che ho ascoltato di Galimberti. del filosofo Umberto Galimberti. In questo video si dice, anche lui dice le stesse cose che dice Arturo Paoli, cioè la fine dell'Occidente. La denatalità è uno di questi sintomi. Noi siamo destinati a scomparire, mettetevelo in testa. Dice Galimberti, l'Occidente, che è l'Europa e gli Stati Uniti, fondamentalmente col Canada, formano in totale circa 800-900 milioni di persone. Nel mondo sono 7 miliardi di persone. Queste 900 milioni consumano l'80% delle risorse di 7 miliardi. È possibile durare così? O noi cambiamo stile di vita, o noi impariamo che siamo semplicemente meno, siamo 800-900 milioni a fronte di 7 miliardi di persone. Non passeranno 10 anni che l'Africa scoppierà. L'Africa verrà a chiedere il conto di quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 3 secoli. Ricordatevi il ricco Epulone. Non solo verrà a bussare le nostre porte, ma sfonderà i portoni. Perché quello che abbiamo seminato in tutti questi secoli e che continuiamo a seminare è veramente ignobile. E guardate che tutti i nodi vengono al pettine. La storia è inesorabile. O cominciamo ciascuno di noi a vedere nella propria vita individuale, perché ormai non è più possibile distinguere la vita individuale dalla vita collettiva, perché la vita collettiva alla fine è anche la somma dei comportamenti individuali. Pensate solo che un terzo di quello che si produce sia in menti sia in merce viene buttato via. Un terzo. Contemporaneamente si muore di fame. L'Europa costringe a distruggere gli alimenti in sovrannumero per non incrinare il mercato e la concorrenza. Vi sembra giusto questo in un'economia mondiale, in un'economia salvifica? L'Eucaristia che noi celebriamo non è un'angoscia, deve essere un momento di liberazione, e questa liberazione passa soltanto dalla presa di coscienza. Se noi non prendiamo coscienza che l'Eucaristia è fatta di pane, acqua, vino e parola, che si traducono poi in conoscenza, in alimento, si traducono in convivialità, si traducono in amicizia, si traducono in relazioni, si traducono in rapporti. E tutto questo deve indirizzare il nostro futuro, la nostra mente, il nostro cuore. Tutto questo. Perché se la limitiamo al rito, guardate, è meglio chiudere. Giovedì prossimo sarò a Cagliari. E per 2 conferenze, una giovedì e una venerdì, e poi sabato ritorno. Ho scelto il titolo, mi hanno chiesto, abbiamo concordato con donna, una la faccio in una manifestazione per Giorgio Gaber nell'anniversario della morte di Fabrizio De André, e l'altra invece la faccio alla collina da Don Ettore Cannavera. E abbiamo scelto questo tema: e se Dio fosse ateo, quali sarebbero le conseguenze? Ai posteri l'ardua sentenza. Se avete tempo, leggetevi il testo, anche se non è totalmente completo, perché l'ho finito questa notte, però è molto, a mio parere, per me è molto interessante. Sii per me difesa, oh Dio,
rocca e fortezza che mi salva, perché tu sei mio baluardo e mio rifugio. Guidami per amore del tuo nome. Spirito Santo, tu alimenti la fedeltà di Israele ai comandamenti del Signore. Spirito Santo, tu rafforzi la volontà da cui dipende la fedeltà all'alleanza. Spirito Santo, tu indirizzi la mano della fede per scegliere tra la vita e la morte. Spirito Santo, tu ci dai la coscienza di vivere sempre alla presenza del Padre. Spirito Santo, tu sei l'integrità di Dio che illumina il nostro cammino. Spirito Santo, tu custodisci gli insegnamenti del Signore nel nostro cuore. Spirito Santo, tu doni l'intelligenza perché custodiamo la legge con cuore puro. Spirito Santo, tu sei la sapienza di Dio svelata nel mistero del Cristo Signore. Spirito Santo, tu sei la sapienza nascosta in Dio manifestata nella Santa Eucaristia. Spirito Santo, tu ci chiami per convincere il mondo ad accogliere Cristo Gesù. Spirito Santo, tu sei il compimento del Padre nel Figlio, narrato nella Scrittura. Spirito Santo, tu insegni a osservare il comandamento dell'agape di Cristo. Spirito Santo, tu sei la giustizia che nella storia compie il regno del Padre. Spirito Santo, tu ispiri a lasciare l'offerta all'altare prima della riconciliazione. Spirito Santo, tu dai la coscienza che uomo e donna sono immagine di Dio. Spirito Santo, tu previeni ogni scandalo perché illumini il cuore di chi crede. Spirito Santo, tu dispensi dal giuramento perché immergi nella verità di Cristo. Spirito Santo, tu insegni alla Chiesa il linguaggio evangelico, sì sì, no no.
Veramente nulla accade per caso, ma tutto avviene casualmente per circostanze scelte. La vita e la morte sono la posta in gioco che siamo chiamati a considerare con i criteri esposti da Gesù nel Vangelo. Ogni giorno noi facciamo l'esperienza del divario tra chi siamo e chi vorremmo essere. Non è decisivo sbagliare o fallire perché fa parte della vita, ma è importante non perdere di vista la meta che ci attrae. Anche di fronte alla constatazione della terribile situazione mondiale in cui ci troviamo, non possiamo abbassare né la guardia, né le braccia, né rassegnarci. Noi abbiamo, come dire, un diritto, il diritto di costringere il mondo a guardare verso il futuro. Entriamo allora in questa visione. Entriamo in questa visione come assemblea che contiene ciascuno di noi, e disponiamoci a lasciarci vedere dal Signore che ha bisogno di noi. Eis to onoma, tu patros, kai iuiu, kai tu hagio pneumatos, kyrios eis. Amen. Esaminiamo la nostra coscienza con la nostra coscienza.
Signore, davanti alla vita scegliamo la morte. Donaci lo spirito di discernimento.
Kyrie eleison.
Cristo, sapienza del Padre seminata nel mondo, liberaci dallo spirito del mondo.
Christe eleison.
Signore, che non sei venuto ad abolire ma a compiere, donaci lo spirito di sapienza.
Pneuma eleison. Dio onnipotente,
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre nostro. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo le nostre intenzioni, portando in modo privilegiato le persone che ci stanno a cuore, le persone che sono il luogo della nostra vita, della nostra relazione. Diamo il benvenuto, il bentornato a Gianni Russotto, che è tornato dal Cile. Non l'hanno voluto proprio nemmeno nel Cile, ce l'hanno rimandato indietro, quindi ce lo dobbiamo tenere in riscontro dei nostri peccati. E siccome noi siamo masochisti, ce lo teniamo ben volentieri. E ci porta a una realtà drammatica tra una minoranza ricchissima e una enorme enormità poverissima. Riponiamo tutta questa realtà su questo altare e ricordiamo anche Enzo, che ormai lentamente si avvicina a rimpatriare anche lui e dovremmo sopportare anche lui. Siamo stati bene in questi mesi, Siamo stati bene. Questa mattina mi è arrivato un messaggio di Alessandra, che ha letto con la febbre altissima, e mi dispiace che non sia qui a Genova da poterla accudire un po'. Le vostre famiglie, i vostri figli, i vostri nipoti, tutte quelle situazioni che ci coinvolgono in qualsiasi manifestazione. Preghiamo.
O Dio, che rivedi la pienezza della legge nella giustizia nuova fondata sull'amore, fa che il popolo cristiano, radunato per offrirti il sacrificio perfetto, sia coerente con le esigenze del Vangelo e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Siracide. Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Laddove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare. Parola di Dio.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Beato chi cammina
nella legge del Signore. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Sii benevolo col tuo servo e avrò vita. Osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge.
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
Beato
chi cammina nella legge del Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli e sorelle, tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito, infatti, conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia,
alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Dal capitolo 5, versetti 17-37. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico, infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. Io in verità vi dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo venga gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella genna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se invece il vostro parlare è sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore.
Devo inevitabilmente fare delle scelte, quindi mi limito solo a una e mezza pennellatura, tralasciando tutto il resto che però, essendo scritto, potete supplire con la lettura. Ho detto all'inizio che c'è una differenza, che noi sperimentiamo una distanza tra quello che siamo e quello che vorremmo essere. Ed è questa la storia. Non è un limite. Questo è il senso della storia, cioè chi siamo, ne prendiamo atto, e l'evoluzione, lo sviluppo, la crescita, la maturazione sono quello, dovrebbero camminare nella direzione di chi dovremmo essere, perché nessuno nasce imparato, nessuno, solo gli saccenti nascono imparati. Nel brano del Vangelo di oggi, il brano del Vangelo di oggi appartiene al primo discorso di Gesù, che è il discorso fondativo, il primo discorso, quello della montagna. E ci troviamo di fronte a sei antitesi, cioè sei contraddizioni o contraddittori. Avete capito che Gesù, fin dalle prime che, i primi versetti che sono introduttivi, sono ambientali, sono circostanziali, dice che non è venuto a sostituire l'ebraismo, ma è venuto a compierlo. Ed è in questa direzione. Cioè l'ebraismo è un modo storico di dire, in questo caso Dio, che però è distante dall'ideale finale. E quindi Gesù è venuto a compierlo. Significa che era incompiuto, che era imperfetto. E nello stesso tempo, questo vuol dire che c'è sempre un processo formativo e di maturazione. Questo ci fa dire, con questa espressione, ci sono sette volte in questo brano Gesù dice, io vi dico, quattro volte si dice avete inteso che fu detto dagli antichi. Se non si conosce il giudaismo, non si può capire queste espressioni. Tutta la tradizione giudaica, dal III secolo a.C. in poi, compreso ancora oggi, che non si è più fermata questa tradizione, è basata sull'insegnamento degli antichi, cioè sulla applicazione della Torah attraverso l'insegnamento concreto, normativo, della Halakha. L'Halakha è, potremmo dire, il codice, la regola che insegna all'ebreo come deve vivere e comportarsi in ogni circostanza della vita. Da dove si ricava questo insegnamento? Dalla Torah, cioè dai primi cinque libri fondamentalmente, che sono che è normativa la Torah per gli ebrei. Questo insegnamento viene testimoniato dai maestri, che vengono divisi in epoche. I più antichi sono quelli del III secolo, che vengono chiamati Tanni. Poi ci sono quelli che vengono dopo, nel V secolo, che è III secolo, poi ci sono quelli che del II secolo d.C., III secolo d.C., che vengono chiamati Amorroiti, e poi ci sono gli altri che via di seguito. Io ho fatto l'elenco di tutti questi, che sono centinaia. Ho un sacco di materiale già pronto, anche per una eventuale stampa, che è sul giudaismo, tutto esclusivamente sul giudaismo, e quindi sulla divisione del Talmud, della Mishnah prima, del Talmud dopo, della Tosefta, perché gli ebrei hanno un materiale sconfinato. Gesù è all'interno di queste tradizioni. Quando uno deve affermare una legge vincolante, non può dire io vi dico che è così, deve trovare un fondamento, l'appoggio di un maestro, e più antico è il maestro, più autorevole è. Quindi se in una formulazione nuova si trova il richiamo in un maestro tannaita, quella diventa una norma. Tannaita è del secolo III avanti Cristo. Più il maestro è recente, meno autorevolezza ha, perché è più vicino. Ora, Gesù, dicendo avete inteso che io non sono venuto ad abolire ma a compiere, e quindi significa che Gesù si pone dentro il sistema religioso giudaico. Avete inteso che fu detto dagli antichi, significa la tradizione giudaica, nei maestri vari, hanno stabilito questa norma. Aggiungendo io vi dico, con il pronome messo in prima posizione, io vi dico, Gesù si pone sullo stesso piano dei maestri della tradizione, ma in una posizione più autorevole, perché non teme di contrastare i maestri antichi. E qui trovate che ce ne sono diverse di queste situazioni, perché prende l'insegnamento più cogente. Non ucciderai, ma io vi dico, chi dice stupido, raka, chi dice pazzo, morè, merita il tribunale, il giudizio, la condanna. Queste sono forme iperboliche per affermare che cosa? Che la novità apportata da Gesù come maestro che supera i maestri antecedenti, è basata non sul comportamento, ma è basata sulla relazione. E guardate che sono tutte situazioni di relazione, tutte. Allora, di che Gesù dice? La storia è formata, si forma esclusivamente con le relazioni tra le persone e tra i popoli. Per questo la prospettiva del regno di Dio è questa nuova visione di nuove relazioni. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia il libretto di Dio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio, e via di seguito. Vorrei fermarmi un attimo, proprio un attimo, su queste due che le considero insieme, cioè l'adulterio e il ripudio, che in parole più povere vuol dire il divorzio. Da non considerarlo, da non fare delle applicazioni meccaniche. Nel 1982 io scrissi un libretto, il primo libretto, intitolato il matrimonio, due libertà che camminano insieme, con le Deoniane. E c'è un capitolo in questo libretto che si trova, l'ho messo per grazia ricevuta di Giobatta Causa, che l'ha fatto la copia fotostatica, l'ha messa nel mio sito, perché ne ho solo una copia. E c'è un capitolo in cui io affermavo già nell'82, che il divorzio nella società opulenta è un passaggio quasi obbligato. Cosa vediamo noi nella nostra società? Se noi osserviamo, vediamo che non si coltivano le relazioni fondamentali, il rapporto all'esistenza, all'essere, alla propria maturità, alla propria prospettiva, al proprio programma. Si coltivano, se si può usare questo verbo, coltivano relazioni occasionali. Probabilmente, questo da un punto di vista anche delle scienze psicologiche, probabilmente per la paura di non essere in grado, oppure per la paura di essere rifiutato, per la paura della relazione. In sostanza è paura di relazione. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una realtà dove tutto conduce lì, perché il divorzio è, come dire, un fattore economico. È un fattore economico. Guardate che la discriminante di oggi, come di ieri, ma in modo particolare oggi, nel neocapitalismo, è l'economia. Ma non un'economia per tutti, un'economia per privilegiati. Tutto deve essere economicizzato, tutto deve essere monetarizzato. E il divorzio mette in moto meccanismi economici di cui voi non avete l'immaginazione. Noi dobbiamo sapere, poter distinguere. Con questo non si devono fare applicazioni estemporanee, ma è un discorso molto più radicale, molto più profondo. Per cui tutti quelli che sono separati o divorziati stiano tranquilli. Non è un discorso su di loro. È un discorso molto più generale e più radicale. Noi viviamo nella storia e la storia alle volte è indipendente dalla volontà nostra, perché si creano situazioni e condizioni tali che ci portano a scegliere, a decidere in un modo, in un altro. Poi sperimentiamo magari che è stato giusto, poi sperimentiamo che è stato sbagliato. Comunque sono processi che dovremmo poter saper cogliere per maturare in profondità. Sono profondamente convinto, stante la situazione attuale, che piuttosto che una persona debba soffrire le pene dell'inferno, è meglio che stia da sola, o che scelga, è meglio. Perché nemmeno Dio, se c'è, può pretendere una sofferenza atroce o una vita di disperazione. Quindi questo è chiaro. Facciamo un discorso che riguarda gli angeli, d'accordo? Adesso, da adesso in poi non parlo delle persone, parlo degli angeli. E che cos'è l'adulterio? Ci avete mai pensato? Noi l'abbiamo codificato con una scappatella. Per gli antichi l'adulterio era punito con la pena di morte, ma non perché erano invasati, perché la relazione sessuale costituisce una unità che forma una nuova persona. Questa nuova personalità è quello che dico spesso, il primo figlio del rapporto uomo-donna è la coppia, e la coppia è una nuova personalità, ed è questa coppia che è immagine di Dio. Se il matrimonio, se la relazione sessuale costituisce una persona, l'adulterio è ammazzare questa persona, tentare di sostituirne metà con un'altra. Ma se questa persona è morta, anche se ci metti qualunque metà, non funziona, non può funzionare, è morta. Quindi l'adulterio è un omicidio, si applica la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, vita per vita, ferita per ferita. Guardate che c'è una logica in questo. Tutto si tiene. Il ripudio nel contesto dell'epoca di Gesù solo l'uomo lo poteva realizzare. Al tempo di Gesù c'erano due scuole prevalenti, quella del rabbino Shammai e quello del rabbino, un altro rabbino, Hillel, bravo, Hillel. Hillel era più aperturista, diceva che anche se il marito poteva ripudiare la moglie, anche se tornando a casa avesse trovato la minestra bruciata, tanto, oppure se aveva trovato una ragazza più giovane e più bella, poteva ripudiare la precedente, no? Cioè era più liberale. Shammai invece era più rigorista, diceva che per ripudiare una moglie bisognava che ci fossero dei motivi, e dei motivi consistenti. Probabilmente a Gesù chiedono qual è la sua posizione nei confronti del divorzio, e lui sfugge a questo capestro rigorista, sfugge e si pone su un altro piano e dice: in principio non era così, cioè riporta le cose alla natura dell'uomo. Io in 47 anni che faccio matrimoni, che celebro, presiedo liturgie dei matrimoni, ho sempre, senza neppure una sola eccezione, notato come nel momento in cui i due dicono sì, lo dicono per l'eternità. Quell'attimo è un sì definitivo, è un sì irrevocabile quell'attimo. Che poi quel sì, camminando nella storia, trovi difficoltà, eccetera, e c'è tutto quello che sappiamo, questa è un'altra questione. È un'altra questione. Ecco perché bisogna essere capaci di discernimento e non fare di ogni erba un fascio. Ecco perché i rigoristi devono stare molto attenti a non applicare rigorosamente la legge, perché ogni situazione è diversa. Ogni situazione è diversa. Tutte le situazioni, non c'è, dice, ma la legge stabilisce, ma bisogna vedere. La legge stabilisce un orizzonte. L'indissolubilità del matrimonio è un orizzonte verso cui camminare e bisogna essere predisposti a avere gli strumenti, coltivare questi strumenti, avere le possibilità. Chi educa le persone oggi all'affettività e all'amore? Guardate i preti. I seminari sono luoghi di perdizione. Li hanno formati così negativamente all'affettività che alla fine si sono ridotti a che cosa? Quasi inconsapevolmente a usare i bambini. E ancora i vescovi non ne vogliono prendere coscienza. E fateci caso, dicevo a qualcuno, fateci caso che tutti quelli che sono implicati in casi di pedofilia, tutti portano la veste, sono contro il divorzio, sono contro gli omosessuali, sono contro tutto, sono rigoristi immorali, tutti rigoristi. Probabilmente da un punto di vista psicologico, perché se sono rigoristi è perché recuperano in parte le loro debolezze, cioè sono rigoristi e si convincono che quella è la condizione e che la loro situazione è una situazione di emergenza e sbagliata. Cioè la non crescita umana porta alla, spesse volte, alla disperazione e alla dissoluzione. Io non credo che le persone per loro scelta vogliano separarsi o vogliano divorziare, però è importante oggi dire di fronte ad un mondo che è molto superficiale, bisogna affermare quali sono gli orizzonti, perché una società senza orizzonti è destinata a morire. Noi stiamo morendo. C'è una differenza sostanziale tra quello a cui dobbiamo tendere, che non è ancora raggiunto, e che noi dobbiamo organizzare per poterci attrezzare nel cammino. E il cammino è lungo. Io oggi non vedo scuole di formazione, non vedo luoghi in cui ci si forma alla vita, perché la vita è data per scontata. Oggi vedo, si dice che i giovani, oggi per esempio non abbiamo giovani, non ci sono giovani, né qui né altrove, ma non sono nemmeno in politica, non sono nemmeno da altre parti. Da che cosa dipende questo? Non dipende da un sistema che probabilmente vuole impedire, vuole drogare i giovani con la superficialità, con l'apparenza, con il lifting, con le cose esteriori, proprio per poterli manovrare più facilmente? Spetta a noi dare un esempio. Spetta a noi dare un esempio credibile. Credibile, perché laddove c'è credibilità c'è sempre la possibilità di un incontro. E allora dico, in un mondo come questo, in cui non ci sono, come dire, mancano punti solidi di riferimento, Gesù viene a porre un obiettivo. Poi dice, adesso prova, almeno prova ad arrivarci. Se poi lungo il cammino troverai difficoltà, troverai impedimenti, troverai impossibilità, non ti scoraggiare, vai sempre avanti. Allora voi capite che in questo modo essere Chiesa diventa il luogo dove ci si sostiene non addossando pesi su pesi, ma anche il luogo dove si esige che non vi sia la superficialità della lettura, la ignoranza, oppure la, come dire, fare così a buon peso. No, dobbiamo essere seri, dobbiamo essere seri. E la serietà comporta anche la verità su noi stessi. Quindi non voglio scoraggiarvi oggi, ma voglio darvi una forza più importante, più forte, più detinata ad andare avanti, perché veramente questo sgangherato mondo dipende non solo da noi, ma dipende da ciascuno di noi. E ognuno di noi provi a vivere la propria condizione con dignità, con sapienza, con rispetto, con amore di sé, proiettandosi però oltre se stesso, verso un futuro che può venire e può non venire, ma verso cui noi siamo, abbiamo il diritto di tendere.
Pagina 255. Crediamo in un solo Dio, Padre e Madre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Senza aggiungere altro, solo mandando questo segno, questo gesto a Ettore tramite Flora e ad Alessandra in spirito, a Enzo e a tutti gli altri che, ad Alfonso e a tutti gli altri che sono in comunione con noi, ci scambiamo questo gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Preghiamo. Questa nostra offerta,
da Signore, ci purifichi e ci rinnovi, e ottenga chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, è veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno.
Hai posto davanti a noi la vita e la morte, e ci hai mandato lo Spirito del Risorto per testimoniarlo nella vita.
Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicentarsi dei padri e dei tempi e delle stagioni.
Grande è la tua sapienza, i suoi occhi sono su di noi che l'amiamo, e la conosce ogni opera nostra.
All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
E con noi, e noi con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, benedetto nel nome del Signore colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Beati siamo noi quando ascoltiamo lo Spirito per camminare integri nella legge del Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Ti cerchiamo con tutto il cuore, perché solo tu hai pane vivente disceso dal cielo.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Donaci l'intelligenza, perché custodiamo la tua legge, per osservarla con tutto il cuore.
Fate questo in memoria di me.
Quanto il Signore ha ordinato, noi faremo e ubbidiremo.
Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Il Cristo è la tua sapienza, che non è di questo mondo, perché viene da te e a noi ha svelato il tuo volto.
Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ci hai donato lo Spirito, o Padre, che nella Santa Eucaristia ci fa conoscere le tue profondità.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare, tutte le persone che ci stanno a cuore, tutti i migranti, la bambina morta di freddo a 1 anno e mezzo in Turchia, tutte le vittime di qualsiasi forma di ingiustizia, di sopruso, di sfruttamento, delle guerre, dell'economia, della politica. E tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Noi lo abbiamo conosciuto e lo riconosciamo, Signore crocifisso e risorto per la vita del mondo.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di tutti i defunti che noi affidiamo alla tua clemenza. Ricordati di Speranza, la mamma di Maria Rosa, Alessandro, tutti coloro che sono morti questa notte, questo giorno, che moriranno questa settimana, tutti i nostri defunti, ammetterli a godere la luce del tuo volto.
Il Cristo, tuo Figlio, non è venuto per abolire la Torah, ma per portare a compimento la gloria di quanti hanno creduto in Lui.
Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Sia lode al Padre in cielo e in terra e nella Santa Gerusalemme, la città del grande Re.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli,
Pater Mon, hoel toi sura nois, sia santificato il tuo nome, hagiazzeto to onomasu, venga il tuo regno, helzeto e basileia su, sia fatta la tua volontà, genezzeto to telemasu, come in cielo, così in terra, os enurano, cae epiges, dacci oggi il nostro pane quotidiano, tonarto emon, tone piusion, dos emin semeron, e rimetti a noi i nostri debiti, cae afes emin, da ofeilemata emon, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, os cae emeis afecamen, tois ofeileitais hemon, e non abbandonarci alla tentazione, cae me heis enenche semas, heis peras mon, ma liberaci dal male, alla crusa emas, apo tu poneru. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto dell'Agnello. Ecco l'Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita.
Antifona alla comunione. Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.
Preghiamo.
Signore, che ci hai nutriti al convito eucaristico, fa che ricerchiamo sempre quei beni che ci danno la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi oggi e sempre.
E con il tuo spirito.
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, sia sempre davanti a noi per guidarci.
Amen.
Il Dio che ci dona il suo spirito per conoscere le sue profondità, sia dietro di noi per difenderci.
Il Dio che ci invia la sapienza per svelare a Israele il suo amore, sia accanto a noi per confortarci e consolarci.
E su tutti noi che abbiamo partecipato a questa liturgia, nel segno della giustizia di Gesù, per rinnovare la prospettiva della vita, discenda la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
L'Eucaristia finisce come rito e inizia come vita. Andiamo nel mondo e portiamo frutti di pace e di rinascita.
Rendiamo grazie a Cristo, il Figlio diletto del Padre disceso dal cielo. Andiamo nel nome del Signore.
Per chi vuole e può, vi aspetto questo pomeriggio a Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio. Lascio qui il microfono per i saluti, in modo particolare all'Alessandra che è malata e a Enzo.
Ciao Enzo, ti aspettiamo. E qui intanto è primavera, è fiorita la mimosa. Alessandra, ci dispiace che tu non stia bene, ma vedrai che va a posto. Sono forme noiose, ma passano. Tieni duro.
Ciao Enzo, ciao Bangi, ciao Alessandra, Maria Paola.
Enzo, hai sentito? La mimosa è fiorita, ti devi sbrigare a tornare. Un salutone anche ad Alessandra. Ale, dai, supera anche questa. T'aspettiamo, vieni a Genova. Un abbraccio anche a Ettore, sì. E un abbraccio più grande ancora ad Alfonso. Don Paolo ci ha parlato di lei e aspettiamo tanto anche lei qua a Genova, a Sant'Orpete.
Enzo, ciao, dai, arriva che poi vedrai. Facciamo cose folli, andiamo. Ciao, saluta la Vangi, un bacione. Alessandro, ti aspettiamo. Guarda, anch'io sono stata tanto senza venire, ma sono riuscita. Poi arriva sempre il momento giusto, eh?
Ciao Alessandra, guarisci presto, ti penso, sono Fleana. Ciao Enzo, sì, la mimosa è fiorita, l'hanno messa anche in frigorifero fino all'8 marzo, ma mi sa che per quando arrivi non ce n'è più. Ciao. Alessandra, mi dispiace che tu abbia la febbre. Io spero tanto di rivederti qui a Genova e di passare quelle belle ore che abbiamo passato insieme. Mi spiace che non si sia potuto, non avevo saputo più nulla di te, evidentemente non sei potuta venire la volta scorsa. Un abbraccio grande Alessandra, ciao. Ciao Enzo, e che dirti? Ti aspettiamo, ti pensiamo, ti ricordiamo e io ti abbraccio. Laura, ciao.
Ciao Alessandra, sono Elisa, ciao Enzo, ciao ciao.
Enzo, buongiorno, buona domenica, come stai? Tutto a posto? Vieni presto che noi aspettiamo, Ciao. Ciao Sandra, come stai? Tutto a posto? Buona domenica. Alessandra, ciao ciao ciao.